Ave Maria, cari radioascoltatori della Radio Buon Consiglio, io sono Elena, ci ritroviamo sulle frequenze della radio. Oggi dedichiamo qualche tempo di riflessione alla Settimana Santa che stiamo vivendo in questo momento. Quindi, come prepararci al meglio e anche come preparare i nostri figli, e anche i nostri bambini, perché sappiamo bene che da quando sono piccoli dobbiamo prepararli a vivere santamente il tempo. Ogni tempo dell'anno ovviamente è prezioso davanti agli occhi di Dio, ci sono però alcuni momenti nei quali è più bello dedicarsi alla preghiera, anche a qualche piccolo sacrificio, in vista appunto della Pasqua di risurrezione. Ebbene, innanzitutto vorrei dirvi e ricordarvi che per tutti gli adulti il giorno del Venerdì Santo, oltre ad essere un giorno di preghiera ovviamente e di sacrificio, è un giorno di digiuno. Ricordiamocelo bene perché è importante anche per ciascuno di noi adulti far sentire un po' un così l'allontanamento dalle tavole, la vicinanza invece alla preghiera nel giorno in cui la Chiesa ricorda la crocifissione e la morte di Gesù. Bene, allora, il primo giorno della Settimana Santa sapete tutti che è la Domenica delle Palme. In questo giorno Gesù e i suoi discepoli vanno a Gerusalemme per festeggiare la Pasqua degli Ebrei, che era una festa molto importante in cui si celebrava la liberazione dalla schiavitù dell'Egitto. Sapete che appena la gente vede Gesù comincia a gridare di gioia, a festeggiarlo, ad accoglierlo, agitando i rami di ulivo, stendendo i mantelli e cantando Osanna al figlio di David, benedetto chi viene nel nome del Signore. Ebbene, diciamo che è bello ricordarci che il giorno della Domenica delle Palme portiamo a casa un ramo di ulivo benedetto, che è stato benedetto appunto dal sacerdote durante la celebrazione della Domenica delle Palme, ed è anche importante che teniamo questo ramoscello d'olivo in casa, soprattutto per esempio vicino all'ingresso della porta, perché il ramoscello d'olivo ha una funzione esorcistica, quindi tiene lontano dalla casa le infestazioni diaboliche. Quindi pensate quanto è importante tenere in casa il ramoscello benedetto dalla Domenica delle Palme. Il terzo e il quarto giorno Gesù che fa? Lo trascorre con i suoi amici e con i suoi discepoli, ma proprio uno dei suoi discepoli, Giuda, purtroppo decide di tradirlo. Molte persone vogliono tuttora, come allora, bene a Gesù, ma ci sono anche molti che hanno paura di lui e che vogliono catturarlo per ucciderlo. Con i suoi nemici si mettono d'accordo con Giuda, lo pagano Giuda Iscariota, lo pagano solo 30 denari e si fanno dire: Gesù, dove va a pregare? Bene. Per quanto riguarda proprio questo momento, ecco, della Settimana Santa, quindi il giorno del lunedì e del martedì e del mercoledì, sono giorni in cui la liturgia è sempre la stessa, quella che ci viene offerta, quindi possiamo partecipare alla Santa Messa, però sicuramente è importante che ciascuno di noi si dedichi, per esempio, a una più intensa preghiera di adorazione eucaristica in preparazione della grande liturgia del Giovedì Santo. Fermarsi in adorazione davanti al Santissimo Sacramento in maniera ripetuta e frequente aiuta noi cristiani a renderci sempre più presenti e più consapevoli della presenza di Gesù. la consapevolezza anche che Gesù è presente con il suo corpo e con il suo sangue, con la sua anima e con la sua divinità. Ora, l'adorazione eucaristica in queste giornate diventa particolarmente raccomandata, l'aveva sempre tanto raccomandata anche Papa Benedetto, perché aiuta la nostra, come dire, consapevolezza della presenza invisibile eppure concretissima di Gesù crocifisso risorto nel sacramento dell'Eucaristia. Non dobbiamo quindi perdere l'occasione assolutamente di partecipare a qualche momento di adorazione in silenzio, senza chiacchiere, tutti presi dallo sposo divino. Certamente tra i consigli che posso darvi è quello che dobbiamo mettere in pratica nei primi 3 giorni della settimana santa è, oltre al momento di adorazione, il ricorrere al sacramento della riconciliazione. La liturgia ci fa riflettere sull'unzione di Gesù a Betania, sul rinnegamento di Pietro e sul tradimento di Giuda. Noi in questi giorni cerchiamo di praticare sempre di più e di coinvolgere anche i componenti della nostra famiglia nella pratica della ricorrere al sacramento della riconciliazione, che sappiamo è tanto importante per diciamo, la salvezza, perché non possiamo accostarci ai sacramenti con la veste macchiata, che possa essere più o meno macchiata, però ricordiamoci tutti dell'importanza sacramentale del ricorso alla confessione dei nostri peccati. E quindi mi raccomando, anche perché la Chiesa ci chiede di confessarci almeno una volta l'anno in occasione della Pasqua, sfruttiamo questi giorni per questa possibilità, appunto, che ci viene data. Il quinto giorno è il Giovedì Santo. Che succede nel Giovedì Santo? Gesù sapeva che Giuda l'avrebbe tradito, ma continua a volergli bene lo stesso. Dunque, la sera del giovedì, che per gli ebrei era il primo giorno della Pasqua, Gesù e i suoi discepoli sono tutti insieme a cena in una casa e durante la cena Gesù compie due gesti particolari: prende il pane, lo spezza, lo offre e dice: "Questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me". Poi prende il calice del vino, lo fa bere e dice: "Questo è il mio sangue dell'alleanza". I suoi discepoli in quel momento non comprendono il significato delle parole di Gesù, però più tardi lo capiranno. Infatti, durante la messa del Giovedì Santo, il sacerdote ripete quei gesti e le parole di Gesù e i fedeli vanno a fare la comunione, cioè a mangiare l'ostia consacrata che rappresenta il corpo e il sangue di Gesù. Durante la cena Gesù compie anche un altro gesto molto importante, cioè lava i piedi dei suoi discepoli. Tutti si meravigliavano perché Gesù è un maestro, non dovrebbe inginocchiarsi per fare una cosa così umile, ma questo è il modo in cui Gesù fa capire ai suoi discepoli che volere bene a un amico vuol dire anche sacrificarsi per lui. Ecco, in ogni diocesi, durante il Giovedì Santo, c'è un'unica messa, che è detta la messa del Crisma. In questa messa sono consacrati gli oli santi, i presbiteri rinnovano le promesse effettuate al momento della loro ordinazione e inizia il triduo pasquale nel pomeriggio del Giovedì Santo. In ora serale si celebra la messa in Cena Domini, nella quale si ricorda l'ultima cena di Gesù, l'istituzione dell'Eucarestia e il sacerdozio ministeriale, e si ripete appunto il gesto simbolico della lavanda dei piedi. Alla fine della messa i ministri cambiano il colore liturgico assumendo il colore viola e ha il luogo, il rito della spoliazione degli altari e la velatura delle croci. Gli altari restano senza ornamenti, le croci diventano velate e le campane silenti non suoneranno fino al giorno di Pasqua. La croce verrà scoperta il giorno dopo, il Venerdì Santo, durante la parte speciale della cerimonia che sostituisce l'adorazione della croce alla liturgia eucaristica. Veniamo al Venerdì Santo. Dopo la cena, Gesù, insieme ai suoi discepoli, va in un luogo che si chiama Monte degli Ulivi a pregare, cioè a parlare con il Padre suo. Prega per avere la forza di sopportare quel momento difficile perché Gesù sapeva che volevano ucciderlo. E infatti a un certo punto arrivano alcune guardie insieme a Giuda, che è quello che era un discepolo di Gesù, e Giuda, per far capire alle guardie chi era Gesù, lo bacia sulla guancia. Così Gesù viene catturato dalle guardie mentre i suoi discepoli, spaventati, scappano via. Gesù viene portato davanti ai suoi nemici, cioè i capi del popolo ebraico e il governatore romano, e alla fine viene condannato a morte. Quindi il Venerdì Santo è un giorno di silenzio per la Chiesa, è il giorno in cui Gesù muore sulla croce. Ma prima di morire Gesù perdona quelli che gli avevano fatto del male con queste parole. Gesù dice: Padre, perdona loro perché non sanno quello che fanno. E al ladro che era stato crocifisso accanto a lui e che si era pentito, dice: Oggi sarai con me in paradiso. Quando Gesù muore, all'improvviso si scatena un fortissimo terremoto e tutto il cielo si fa buio. Alcune guardie, vedendo questo e vedendo che Gesù era morto perdonando i suoi nemici, davvero dicono: Gesù era il figlio di Dio. Bene, nella liturgia del Venerdì Santo si celebra la morte di Gesù sulla croce e la Chiesa celebra la memoria della passione in tre parti. La liturgia della parola si legge Isaia e la passione secondo Giovanni, l'adorazione della croce e il pio esercizio della Via Crucis. La Chiesa cattolica pratica il digiuno e si astiene dalle carni come forma di partecipazione alla passione e alla morte del Signore. Mi fermo un attimino sulla questione dell'astinenza e del digiuno perché certamente qualcuno pensa che siano cose ormai superate, cose di altri tempi, cose che non esistono più. Ebbene, io vi posso dire che invece è tuttora assolutamente valido anche, diciamo, distaccarci nella Settimana Santa dal cibo proprio come forma di espiazione, di sacrificio e di offerta di questo sacrificio. Per esempio, potremmo evitare di mangiare dolci, così come qualcuno lo fa tutta la Quaresima. Potremmo, per esempio, anche questo è importante, rinunciare, non succede nulla in una settimana, a mangiare la carne, per esempio, per rimediare ai peccati della carne che tanto offendono il cuore divino di Gesù. Potremmo ancora pensare, per esempio, diciamo, allontanare il nostro pasto, per esempio, non mangiare prima delle 15, il giorno in cui Gesù, l'ora in cui Gesù muore sulla croce. Facciamoli questi piccoli sacrifici e offriamoli, non devono essere fini a se stessi, ma devono essere un'offerta perché il Signore prenda il nostro sacrificio e lo renda fruttuoso. Molti dicono che l'astinenza e il digiuno del Venerdì Santo sia assolutamente inutile o fine a se stesso. In realtà È ancora oggi una forma di sacrificio importante perché noi con la regola del digiuno e dell'astinenza regoliamo anche un po' gli eccessi del nostro corpo, ma ripeto, non li dobbiamo tenere soltanto fini a se stessi, ma li dobbiamo offrire. Per spiegarvi anche meglio in che cosa consiste il digiuno. Innanzitutto si potrebbe saltare un pasto, quindi farne per esempio solo uno senza carne, fare una colazione molto leggera, per esempio, e secondo la Chiesa sono tenuti al digiuno le persone dai 18 ai 60 anni e all'astinenza anche i bimbi, i ragazzini dei 14 anni compiuti. Io direi, abituiamo i bambini sin da piccoli all'astinenza perché in fondo per un giorno non succede nulla, cioè il non mangiare carne, sughi, estratti di carne né alimenti conditi dalla carne. Perché dovremmo digiunare? Perché il digiuno ci ricorda di tornare all'essenziale e facciamolo. Dobbiamo dare un senso cristiano a tutte le cose. Diamolo anche al digiuno e all'astinenza. Pratichiamolo il più possibile, perché il Signore vedrà anche il nostro sacrificio, la nostra offerta e la farà fruttare sicuramente nel modo più giusto e più corretto. Ci fermiamo per una breve pausa musicale e ci ritroviamo tra qualche istante, sempre sulle frequenze della Radio Buon Consiglio. Ave Maria. Ave Maria, cari radioascoltatori, siamo tornati sulle frequenze della Radio Buon Consiglio. Dicevamo qualche prima della pausa musicale, ci siamo fermati al momento della riflessione sul digiuno e sull'astinenza. Stiamo meditando un po' i giorni della Settimana Santa. E eravamo qui, siamo arrivati al giorno del Venerdì Santo. Arriviamo al sabato santo. La sera del venerdì viene tirato giù dalla croce Gesù e un suo amico, Giuseppe di Arimatea, lo depone in un sepolcro scavato nella roccia. Vengono messi alcuni guardie a vigilare la tomba perché quelli che avevano condannato a morte Gesù avevano paura che i suoi discepoli potessero portare via il suo corpo. Per gli ebrei il sabato è un giorno di riposo assoluto, in cui non si deve fare nessun lavoro e dunque intorno alla tomba di Gesù c'è un grande silenzio. Nessuno può andare a visitare la tomba, nemmeno le sue discepole, che avevano preparato profumi e oli aromatici per prendersi cura del corpo di Gesù. Dunque, il sabato santo è il giorno del silenzio, del raccoglimento e anche della tristezza per la morte di Gesù. E la settimana santa termina con l'ottavo giorno, la domenica di Pasqua. Le donne che avevano preparato i profumi e gli oli aromatici aspettano che passi il sabato e alle prime luci dell'alba decidono di andare al sepolcro. Durante la strada si chiedono: chi ci toglierà la grande pietra posta all'ingresso del sepolcro? Ma appena arrivano, scoprono che la grande pietra è stata già spostata e corrono dentro il sepolcro. Lì dentro trovano un angelo che dice loro: non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno il crocifisso, ma è risorto, non è qui. Secondo il Vangelo di Giovanni, Maria Maddalena, appena vede che la pietra è stata tolta dal sepolcro, pensa che qualcuno abbia rubato il corpo di Gesù e corre a avvertire gli altri. Così corrono Pietro e Giovanni a controllare quello che era successo e scoprono che la tomba è vuota. A quel punto capiscono che Gesù non è stato portato via, ma è risorto dopo 3 giorni dalla morte, come lui stesso aveva loro detto. Maria Maddalena era rimasta a piangere dentro il sepolcro, ma a un certo punto vede un uomo e pensa che sia il giardiniere, mentre è proprio Gesù che le dice: perché piangi? Ecco, questo perché piangi ci ricorda moltissimo un po' i momenti della nostra vita. Gesù risorto dice: perché piangi? Ecco, ricordiamocelo più spesso nelle vicende quotidiane della nostra giornata. Gesù è sempre stato compassionevole, uomo dal grande dolore, però ci ha detto che lui è sempre con noi fino alla fine del mondo. Quando vediamo Gesù che piange, ecco, ci sono 3 volte in cui la Bibbia ci racconta anche Gesù che ha pianto. Piange vedendo l'angoscia di coloro che ama, perché quando vede piangere Maria, e anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente, si turbò e disse: dove lo avete posto? E gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: vedi come lo amava. È l'episodio di Lazzaro e di Gesù. Gesù piange anche quando vede i peccati dell'umanità. Lo leggiamo nel Vangelo di Luca: quando Gesù avvista Gerusalemme, inizia a piangere. Dice: quando fu vicino alla vista della città, pianse su di essa, dicendo: se avessi compreso anche tu in questo giorno la via della pace, ma ormai è stata nascosta ai tuoi occhi. E Gesù piange davanti alla crocifissione. E secondo quanto si legge nella lettera agli ebrei, le lacrime sono state accompagnate da una veemente supplica a Dio. Quando leggiamo: proprio per questo, nei giorni della sua vita terrena, egli offrì preghiere e suppliche, conforti lita e grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte, fu esaudito per la sua pietà. Ovviamente non c'è bisogno di piangere perché il Signore ci ascolti, però egli è sensibile ai nostri cuori pentiti, e anche con la Maddalena ha fatto così. L'ha fatto nel giorno della resurrezione, quando dice: perché tu piangi? Gesù chiede a Maria di Magdala. Quindi ricordiamocelo, perché pensiamo che abbiamo sempre davanti la Pasqua. Ecco, quando Maria era fuori dal sepolcro e piangeva, cioè siamo tutti noi e l'umanità nella sofferenza. Ci sentiamo come se non riuscissimo a risolvere tutti i nostri problemi. Il dolore, a volte per la perdita di qualcuno, per la mancanza del lavoro, per una malattia, ci spinge a smettere di vivere e ci fa sopravvivere, cioè vivere sopra le cose. Ma cosa può salvarci? Ecco, mentre piangeva, Maddalena si chinò verso il sepolcro, vide 2 angeli in bianche vesti, seduti l'uno da una parte e l'altro dei piedi, dove c'era il corpo di Gesù, e le dissero: donna, perché piangi? Rispose loro: hanno portato via il mio Signore, non so dove lo hanno posto. Pasqua inizia non solo quando ci limitiamo a piangere, ma quando emerge una domanda: cos'è che veramente ci fa soffrire? Hanno portato via il mio Signore. Ecco, Gesù che fa? Si volta, sta lì in piedi e Gesù dice: chi cerchi, donna? Perché piangi? Credere è sempre imparare a credere un po' alla volta. Ci si accorge di Dio nella nostra vita man mano che ci lasciamo che Lui ci guidi, ci venga a cercare proprio lì dove pensiamo che Lui non ci sia più. Quando Gesù le disse: Maria, Rabbonì, disse lei, maestro, credere e scoprire che dentro le nostre domande c'è qualcuno che ci sta chiamando per nome. Quando sentiamo pronunciare il nostro nome, dopo lì che pensavamo dove tutto fosse perduto, allora lì è Pasqua. Lì il Signore si è fatto sentire e guardiamo anche l'umanità di questa divinità che si abbassa. Si abbassa per cogliere la nostra fragilità. Pensiamo davvero che in ogni cosa della nostra vita c'è Lui. Nel disegno divino c'è sempre la presenza amorevole di un padre. E allora non buttiamo via questi giorni della settimana santa, ma anzi facciamoli il più possibile fruttare, perché essi siano una fonte di riconciliazione, che siano una fonte di grazia per noi e per tutta la nostra famiglia. E così guardiamo e teniamo i toni bassi questa settimana, evitiamo gli eccessi, cerchiamo di vivere con grande pace, ecco, e con grande amore, perché i miracoli anche della settimana santa sono tanti. Chiediamo sempre di più al nostro Gesù di avere pietà. Pietà e pensare: Signore, io voglio essere con te in paradiso. Ricordati di me quando tu sarai lassù. Io sono certa che il Signore ascolterà benevolmente la nostra preghiera così accorata e così vicina al suo cuore. Non dimentichiamo nella settimana santa le anime del purgatorio, perché purtroppo spesso siamo anche portati a, diciamo, non dico dimenticarle, però a metterci, diciamo, da parte con i nostri pensieri. Proprio nella settimana santa vorrei ricordarvi che c'è una preghiera speciale che va recitata il venerdì santo e se recitata per 33 volte libera 33 anime del purgatorio. Ti adoro, Croce Santa, che fossi ornata del corpo sacratissimo del mio Signore, coperta e tinta del suo preziosissimo sangue. Ti adoro, mio Dio, posto in croce per me. Ti adoro, Croce Santa, per amore di colui che è il mio Signore. Amen. Ricordiamocelo davvero, non dimentichiamoci mai queste piccole cose che aiutano i nostri cari che sono lassù e che non vedono l'ora di aiutarci con la loro preghiera. Bene, io vi ringrazio, vi do appuntamento ai prossimi programmi della Radio Buon Consiglio. A tutti voi, Ave Maria.